ero stato invitato da fratello Emanuele Scarrozza, c'era una necessità, dice accompagnami, ieri siamo partiti, ma non entro nel merito, ferite gravi a livello di ministero e ero sicuro che saremmo andati là proprio per pregare, proprio alla fine del mondo. Guardate, 300 e rotti chilometri per a fine dell'Abruzzo, proprio inizio del Molise, in mezzo alle montagne, questo fratello, ci siamo ritrovati una casa, minimo c'erano 30 persone che erano desiderose di sentire l'Evangelo. Allora, da quella preghiera è diventato un culto. I bisogni non sapevano niente, guardate, è stata una cosa incredibile, proprio del come il Signore innesca quando ci si arrende. Una coppia piangendo, dice non possiamo avere bambini, pregate, pregato. Un signore molto distinto, bisogno di. Non sto parlando di fratelli, sto parlando di emeriti sconosciuti che quando hanno sentito che c'era qualcosa su Gesù sono uscite. Stiamo pregando per questo, penso, no? Questo combattimento che è glorioso, questo signore distinto veramente si vedeva. Guardate, io vi dico una cosa che manco ci crederete. Mia figlia anni fa va a Londra, a un certo punto sbarella, sicuramente non so, sbarella. Lui parte dall'Italia, va lì in Inghilterra, la riprende per 15 anni. Questa ragazza, allora diventata donna, quarantenne adesso, è rimasta chiusa in camera a letto vegetava. È venuto, dice che fa, può fare il Signore, può fare tutto. È il posto migliore adesso, e preghiamo. Io so che là nascerà qualcosa, ma non per la persona, credetevi, sono più che zero. Stiamo pregando. Come è andata questa settimana di preghiera? C'era un obiettivo. Io so che il mio Signore risponde ad ogni nostra richiesta. E mentre condividevamo, c'era una frase e l'ho ripetuta più di una volta, Gesù che dice cosa vuoi che io ti faccia? E io credo quello che il Signore ha rivelato a Roberta, non ho capito, me la prendo io, non ho capito l'adorazione, però se io ho coraggio come te a dirgli, Signore Gesù, ho bisogno di, lui risponde, perché lui è sovranamente innalzato, oggi lui è seduto sul trono. Sì o no? Oh, siamo pentecostali. Dovremmo dire amen. Gloria a Dio perché lui è il Signore, lui è passato in mezzo di noi. E io ho sentito dei pesi sciogliersi, ma ancora non è niente. Aiutatemi in preghiera. Quello che è successo là, voglio vederlo che succede a Roma. Sono troppe persone ferite, troppe persone che sono. Il figlio di una mia collega con cui sta lavorando da 3 anni è chiuso dentro casa, non si lava, non si è tagliato i capelli, è completamente amorfo e c'è una parola giapponese, non me la ricordo, di questi ragazzi e ce ne stanno tanti a Roma che stanno chiusi dentro casa. Io so che il mio Redentore vive. Io so che il mio Gesù può intervenire in quelle situazioni. Io so che le opere del diavolo sono state calpestate e il mio Signore ha fatto di lui un pubblico spettacolo. Allora io voglio l'autorità per la sua gloria. Io voglio arrendermi, voglio andare, voglio. C'è un bisogno, io ci so, perché io so che la risposta è solo una e si chiama Gesù. E a lui la gloria.
Prigioni senza sbarre, quante ce ne sono? Quante ce ne sono? Signore, aiutaci veramente a fare la nostra parte. Qualcuno che ha in cuore di pregare per me? Amen. Amen. Sì, Padre. Amen, in semplicità, Signore, ti chiediamo in semplicità. Stefania, hai qualcosa in cuore da condividere?
funziona quando... un paio di settimane fa Leon ha avuto il trapianto di cornea, era una cosa che era in lista da tanto tempo, è successo improvvisamente come succedono queste cose, quindi è stato un periodo così... non ci siamo nemmeno resi conto per come è andato tutto di corsa, ma come il Signore ci ha sostenuto, ha guidato tutto, si è servito di fratelli di sangue e di fratelli di spirito. Ci sono stati vicini, adesso insomma ci vuole un po' di tempo, aspettiamo anche l'altra cornea, però volevo mettervi a parte di questo per incoraggiarvi, perché ci sono tanti problemi ma il Signore risponde. Noi abbiamo pregato per anni, da quando è piccolo, perché il Signore lo guarisse, ha scelto questa strada e lo voglio ringraziare con tutto il cuore.
Gloria a Dio. Allora, sì, va a fare un po' di teri, tanto vedo che faccio. Lo so, e noi dobbiamo pregare. Va bene. Quando siamo comodi partiamo. Posso? Ok. Allora, qui mi devo fare una lavagna e mette qualcuno dietro la lavagna ogni tanto. Allora, parto con una domanda. Allora, intanto do il benvenuto a quanti per la prima o le prime volte si trovano qui. E la domanda è questa. Allora, immaginate di avere un bisogno in casa vostra di qualunque tipo, di qualunque natura, e avete bisogno di un operaio, di un professionista. Lo chiamate la prima volta e questo operaio fa un lavoro eccellente, è onesto e praticamente soddisfa appieno le vostre aspettative. Quindi lo richiamate una seconda, una terza, una decima volta e tutte le volte... il suo lavoro è ineccepibile, la sua onestà continua ad essere ampiamente dimostrata. Che cosa nasce nel nostro io, nella nostra mente, nel nostro cuore nei confronti di questa persona? La fiducia, ok? Quindi se all'improvviso si dovesse manifestare nuovamente un bisogno che sappiamo poter essere pienamente risolto da questa persona, noi non avremmo nessun dubbio, nessun timore, nessuna perplessità a chiamarlo. E allora mi sono chiesto, ma come mai servitori di Dio, persone che hanno conosciuto la fedeltà di Dio, che hanno praticamente visto Dio all'opera, ma non una, non dieci, forse veramente tante e tante volte, nel momento in cui si sono trovati ad affrontare una difficoltà sono caduti in uno scoraggiamento incredibile? Un esempio forse tra i più evidenti ci potrebbe essere dato dal profeta Elia. Molte volte ho commentato l'esperienza di quest'uomo, che sul Monte Carmelo è un leone, è veramente un leone. Quindi sappiamo, no, come lui praticamente ha sbaragliato completamente le false dottrine dei profeti di Baal, ha fatto scendere, il Signore ha permesso che avvenisse un miracolo glorioso, è sceso fuoco dal cielo, ha consumato gli olocausti e dopo un poco tempo, forse ore, lo troviamo che praticamente sta piangendo sotto una ginestra e dice al Signore: ti prego, fammi morire, non ce la faccio più, io non sono migliore dei miei padri, prendimi perché qui io non resisto più. Allora dico, sembra quasi che ci sia stata un'altra persona sul Monte Carmelo. Cioè, se andiamo a leggere i particolari di questo episodio, di questa storia, sembra che ci sia stata un'altra persona, che non era Elia, che qualcun altro è stato lì sul monte e ha visto quei miracoli. Ma Israele, il popolo di Israele ancora di più riesce a darci quest'idea di qualcuno che non riesce a continuare ad avere fiducia in un Dio che costantemente e continuamente ha operato meraviglie in suo favore. Allora, pensate semplicemente alle 10 piaghe nel paese d'Egitto, poi l'uscita del popolo di Dio, quindi le acque del Mar Rosso che si dividono in due muraglie d'acqua e il popolo di Dio che passa, questa nuvola di fuoco di notte, la colonna di fuoco di notte, la nuvola di giorno che li accompagnava costantemente, la manna che scendeva ogni giorno puntualmente per sfamare questo popolo, di miracoli ne hanno visti a più non posso. Eppure, alla vigilia della conquista della terra di Canaan, era come se tutto quello che avevano vissuto prima non fosse mai esistito, come se quel Dio non l'avessero mai conosciuto prima, come se non l'avessero mai visto all'opera prima. E allora, ma questo diciamo vale per tanti altri servitori di Dio che si sono trovati come ad avere tabula rasa, a non riuscire più a considerare la fedeltà di Dio in relazione non ad una come dire, ad una fede grande, ma semplicemente alla memoria di ciò che Dio aveva già fatto. Quello doveva costituire già un elemento sufficiente per continuare ad avere fiducia nel Signore. Ma così non è stato. Anche Mosè ad un certo punto, stanco del popolo, non ce la faceva più, dice: Signore, fammi morire. Ti prego, avete mai pregato così? Ti prego, Signore, fammi morire. Qualcuno sì. Ed è comprensibile, perché quando il peso diventa così schiacciante, quando non riesci ad avere una via d'uscita, ad un certo punto, Signore, prendimi, portami via, così finisce la mia battaglia, finiscono le mie tribolazioni. Eppure dico, nei rapporti umani riusciamo ad avere più fiducia in una persona che magari una, due, tre volte ha dimostrato di essere affidabile e quindi senza problemi continuiamo ad avere fiducia in lui, e in Dio che ha fatto e continua a fare opere gloriose, nel momento in cui si presenta una nuova prova, a volte, non sempre, ma si cade in uno scoraggiamento, come se il pregresso, se tutto ciò che abbiamo vissuto fino a quel momento non fosse mai esistito. E allora perché la memoria non ci viene in aiuto? Ricordare, il salmista dice: benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare nessuno dei suoi benefici, ma anche la memoria di ciò che è stato non è sufficiente a far calmare il nostro cuore. Oppure magari la formazione che possiamo aver avuto, la nostra conoscenza biblica, non so, tutto quello che abbiamo accumulato nel corso del nostro cammino cristiano non riesce ad essere sufficiente per far sì che il nostro cuore riposi davvero nel Signore davanti a delle difficoltà. Perché? Perché non stiamo combattendo la nostra battaglia con delle situazioni naturali, ma c'è qualcosa di spirituale che riesce ad influenzare così potentemente il nostro cuore, il nostro stato d'animo. E oggi parleremo di qualcosa che Dio ha fatto all'inizio della creazione. Parleremo di luce e tenebre, perché la memoria non è sufficiente, l'abbiamo detto, le esperienze del passato non sono sufficienti. Cos'è che ci fa stare tranquilli? Cos'è che ci fa guardare il cammino davanti a noi con piena fiducia? La luce del Signore. Dio è luce. Nel Salmo 119 è scritto che la sua parola è una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. Siete mai stati in una stanza completamente buia, dove non filtra niente, neanche il più piccolo raggio di luce? Quando la luce artificiale è spenta, che cosa vedete? Niente, assolutamente niente. Basta un click, accendete con l'interruttore, chiudete il circuito, la luce si accende e vi appare improvvisamente tutto ciò che quella stanza contiene. Un nuovo click riporta automaticamente al buio ogni cosa. Nella nostra vita spirituale avviene la stessa identica cosa. Quando la luce è spenta, ha voglia tu a dire: no, ma io me lo ricordo che in questa stanza c'era una poltrona, c'era un tavolo, c'erano delle sedie, c'era... ma tu non li vedi più. E quindi non hai più quella certezza e quella tranquillità di cose che stanno vicino a te ma che non riesci a vedere. È singolare vedere come le tre ore che precedono la morte di Cristo sulla croce sono state caratterizzate proprio dalle tenebre. Io non sono un esperto, ma non credo che possa esistere un'eclissi che duri tre ore. Siete d'accordo? Ok. Eppure questo è avvenuto. La scrittura ci dice nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, dall'ora sesta, cioè da mezzogiorno, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, quindi da mezzogiorno alle tre del pomeriggio, vai, vai avanti. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, inzuppatala di aceto, la pose in cima ad una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed è questo ciò che noi stiamo ricordando oggi. Dio che muore al nostro posto, Dio che rende il suo spirito, Dio che attraverso la sua morte mette in comunicazione per quanti credono una via di uscita dal regno delle tenebre per entrare nella sua meravigliosa luce, nella salvezza. Quella cortina del Tempio che si squarcia da cima a fondo. E proprio quando sembra che le cose stiano andando in una direzione irreversibile, senza via di ritorno, quando sembra che ogni speranza è perduta, le tenebre si accalcano, si affollano intorno alla croce di Cristo. Per tre ore sembra che il regno delle tenebre abbia la meglio, che non ci sia più speranza per il genere umano, che l'unica speranza che era scesa sulla terra per proclamare la grandezza del regno di Dio, per salvare l'umanità, per portare una nuova via, una nuova vita, una nuova e assoluta, unica verità, è lì su quella croce, inerme, incapace di, agli occhi degli uomini, incapace di poter liberarsi da quella situazione, e il regno delle tenebre, l'inferno, che si affolla per godersi lo spettacolo e dichiarare una illusoria vittoria. Ma anche in Egitto la morte dei primogeniti è stata caratterizzata da tre giorni di tenebre. Qual è l'effetto delle tenebre? Ovviamente parliamo in termini spirituali. Che cosa comporta l'assenza della luce dello Spirito Santo nella nostra vita? Perché per noi è così importante camminare alla luce di Dio? Sapete, anche se è giorno pieno, siamo circondati da tenebre. E queste tenebre hanno un'influenza terribile nelle vite delle persone. Gabriele ha parlato di questi ragazzi, di questi giovani che, chiusi in casa, prigionieri di una prigione invisibile che li tiene schiacciati da depressioni, da paure, da timori. Andiamo cortesemente a leggere Esodo 10, i versetti da 21 a 23. Allora il Signore disse a Mosè: Stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare. Mosè stese la sua mano verso il cielo e per 3 giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto. Ecco gli effetti. Vai, 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 il 23. Non ci si vedeva più l'un l'altro e per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava, ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Tony ha fatto un bello studio su questo fenomeno, no? Perché voglio dire, se ci sono delle tenebre, uno accende una torcia, una fiaccola, e in qualche modo quelle tenebre sono vinte. Ma in assenza hai parlato dei fotoni, cioè quelle particelle che consentono la propagazione della luce, tu puoi accendere tutto quello che ti pare, sempre al buio resti. E questo è avvenuto nel paese d'Egitto. Ma quali furono le conseguenze di queste tenebre che durarono 3 giorni? Non ci si vedeva più l'un l'altro. Quando noi siamo in una situazione spirituale di buio, e guardate che basta poco, come per la luce elettrica basta un click per entrare da uno stato di luminosità ad uno di buio, anche per le nostre vite spirituali è così facile. Per Elia è stato facile uscire da una luce di gloria, di potenza, di autorità e trovarsi nel buio della depressione e dello scoraggiamento. Un click, solo che avviene a livello del nostro spirito. Non ci si vedeva più l'un l'altro. Quando siamo depressi, quando siamo scoraggiati, quando siamo spaventati, quanto interesse abbiamo per il bene degli altri? Zero. Buio. Non ci si vedeva più l'un l'altro. Vi ricordate la parabola del buon samaritano? Passarono i sacerdoti, passò il levita e cosa fecero? Fecero finta di non vederlo, no? Non ci si vedeva più l'un l'altro. Ma chi cammina nella luce riesce a vedere l'altro, vuole vedere l'altro, vuole essere d'aiuto per l'altro, vuole amarlo, vuole sostenerlo. Ma quando ci si trova in un buio spirituale, i problemi degli altri contano meno di zero. È il trionfo dell'egoismo. Riesco a vedere solo dove sto io. Riesco a preoccuparmi solo di me stesso. E questo è uno degli effetti di quando, anziché camminare nella luce del Signore, ci ritroviamo a camminare spiritualmente in uno stato di tenebre, di assenza di luce. Qual è stato l'altro effetto? Nessuno si mosse da dove stava. Il ristagno, una mancanza di crescita, assenza di vita. Quando non c'è la luce del suo spirito che ci spinge a muoverci, a crescere, Dio è dinamismo, Dio è vita, Dio è sorpresa, Dio è meraviglia, ma quando, anziché stare alla luce di Dio, noi stiamo nell'oscurità di una religiosità, di una religione che ci siamo costruiti, non ci muoviamo. Stiamo fermi, non c'è crescita, non c'è desiderio di progredire, non c'è desiderio di conoscere di più di Dio, non c'è desiderio di studiare di più la sua parola, di stare di più in comunione con Lui. E si sta attaccate a tante cose che non hanno veramente alcun effetto positivo nella nostra vita. Voglio fare una domanda un po' indiscreta, forse i giovani mi sapranno rispondere. C'è un'applicazione, perché ce ne so per tutti i gusti, per tutti i tipi, c'è un'applicazione che ti dice quanto tempo stai davanti al cellulare? E credo che neanche la faranno. C'è? Anche giornalmente, scaricatevela. Io non sono tanto amante della tecnologia, e lo dico purtroppo perché mi sento l'analfabeta del ventunesimo secolo, ma è facile lasciarsi prendere la mano da questi strumenti. No, non li voglio demonizzare, per carità, perché hanno tantissime utilità con le mappe, quando si va in giro, con tante applicazioni utili, ma anche tanto tempo che perdiamo inutilmente davanti a questi schermi. C'ho 53 anni, quindi non sono un fan della tecnologia, però vi dico che ad esempio quando mettiamo uno stato su WhatsApp, no? Io e Cristiana facciamo a gara a chi c'ha più visualizzazioni. Quanto è il massimo delle visualizzazioni che avete raggiunto? Su uno stato? Oh. Ho sentito un 100. Allora, vedete come è facile, no? In qualche modo entrare in un meccanismo del tutto innocente, diciamo, non c'è niente di strano, ma se quel meccanismo poi inizia a prenderti la mano, e c'è gente che pubblica l'intera vita sua praticamente, è come se mette continuamente di tutto, e non sto dicendo che è sbagliato, ma sto dicendo quanto tempo passiamo davanti ad uno schermo di un cellulare, di un iPad, di qualunque cosa, e quanto tempo passiamo invece con il Signore. Dice, ma è comodo. Sì, è comodo, ma è un po', mi ricordo una bellissima frase di un fratello, un pastore inglese che viveva giù a Catania, se non sbaglio, il fratello Wiles, e lui disse a proposito del denaro: il denaro è un ottimo servo, ma un pessimo padrone. Cioè, e non è facile riuscire a trovare l'equilibrio in cui non sono io ad essere sottomesso a qualcosa che può essere utile, ma è il contrario. Cioè fare un buon uso di strumenti che di per sé non sono né cattivi e né buoni, no? Gli oggetti che noi usiamo non è che nascono come buoni o come cattivi, ma è l'uso che noi ne facciamo che determina la positività o la negatività nella nostra vita. Quindi non voglio fare assolutamente il moralizzatore, ma stiamo attenti al tempo che dedichiamo a quelle cose che sembrano innocue, ma che in realtà possono rubarci tempo prezioso per cose che invece sono fondamentali per il bene della nostra anima. Siamo d'accordo? Ok. Allora, quindi, questi sono gli effetti almeno due effetti che le tenebre producono nella nostra vita. Non ci si vede più l'un l'altro, perché siamo così assorbiti da noi stessi, e non ci si muove dal posto dove si sta. Quindi si ha timore di muoversi, proprio perché non si vede cosa c'è davanti a noi, quindi non c'è una crescita, non c'è un'evoluzione, non c'è un qualcosa che di dinamico nella nostra vita. Siamo morti, siamo praticamente moribondi nello spirito. E allora è importante riuscire a capire come invece per noi sia possibile vivere una vita diversa, quella che il Signore ha pensato per noi, quello che Dio vuole per noi. Sapete, noi siamo molto suscettibili quando ci cambiano i programmi, no? Quando abbiamo programmato qualcosa e abbiamo fatto un progetto, dal più semplice al più complesso, ma quando noi abbiamo fatto un programma per la nostra vita, che sia per la prossima ora o per i prossimi 10 anni, il fatto che qualcuno o qualcosa sconvolga questo programma, questo progetto, ci dà fastidio, è vero o no? Non lo accettiamo volentieri. Che cosa significa fare la volontà di Dio, camminare nella luce, se non permettere al Signore di sconvolgere i nostri programmi? Guardate che non siamo così teneri come pensiamo, eh? Qualcuno pensa ad essere morbido, io no. Non siamo così teneri, siamo proprio delle scorze dure, eh? Che quando il Signore vuole intervenire, e a volte entriamo davvero in situazioni paradossali, forse anche ridicole, agli occhi del Signore. Signore, ti prego, cambiami, Signore, ti prego, il mio carattere, ti prego, la mia vita, ti prego, ti prego. Il Signore comincia a mettere le mani. Signore, che sta a fa? Leva la mano. Questo non si tocca, questo nemmeno, questo non lo puoi toccare, questo non lo puoi modificare. Perché però dobbiamo avere la fiducia, quella fiducia di cui parlavamo prima, nei confronti del Signore? Semplicemente perché i nostri programmi, i nostri progetti possono incontrare mille difficoltà e fallire in ogni istante. Ma c'è un versetto che con chiarezza ci ricorda che ci sono molti piani, molti progetti nel cuore dell'uomo, ma solo quello di Dio, il piano di Dio, è quello che sussiste, è quello che dura. Allora, perché sprecare del tempo, intestardirci a sprecare del tempo per adempiere un nostro programma? Certo, se in armonia con la volontà di Dio, amen, ben venga. Ma se non lo è in parte o in tutto, perché sprecare del tempo a voler realizzare a tutti i costi una nostra volontà quando c'è un perfetto piano di Dio già preparato, già pronto, già studiato nei minimi particolari e che ha come scopo il miglior bene per la nostra vita? Si tratta di fiducia, si tratta di fiducia. A volte siamo così cocciuti che vogliamo fare di testa nostra. Vedete, quando leggo dei libri che commentano la Bibbia, degli studi fatti, e vedo, mi si apre la mente su versetti, su delle dottrine che non riuscivo a comprendere prima, dico gloria a Dio, grazie Signore per questi fratelli. Cioè io faccio il parassita, perché prendo per la mia vita il frutto di una fatica che non è mia, ma che qualcun altro ha fatto per me. Pensate a tutti i commentari che sono stati scritti, tutti i servitori di Dio, gli uomini che hanno dedicato la loro vita allo studio della parola di Dio e che hanno avuto modo di accedere a delle rivelazioni, delle illuminazioni gloriose da parte dello Spirito Santo. E oggi noi abbiamo la gloriosa opportunità di poter attingere a questi tesori senza fare nessuno sforzo. È meraviglioso, è un privilegio, è un dono. È come chi ha ereditato un'enorme fortuna senza alzare neanche un mignolo, senza fare nessuna fatica. E allora dobbiamo davvero imparare ad apprezzare quello che il Signore ha preparato per noi, senza intestardirci a volerlo fare di testa nostra. Perché quello che Lui ha preparato, tutta la fatica, tutta la sofferenza, tutto il piano che Lui ha programmato e progettato per la nostra vita, da parte nostra non richiede nessuno sforzo se non quello di avere fiducia e dire: Signore, dammi grazia di vederlo applicato nella mia vita. Lui ha già preparato tutto, ha studiato tutto. E sapete, è bello, è piacevole poter ricevere un beneficio in cui da parte nostra è un dono, la grazia è questa, è un dono, un regalo non meritato, un favore che nessuno di noi ha meritato. Allora voglio concludere con alcuni versetti. Nel Salmo 27 al versetto 1 il salmista dice così: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? È bello ripeterlo, vero? Ma rispecchia sempre quello che c'è nel nostro cuore? Quando arriva qualcosa che ci spaventa, è difficile dichiarare queste verità. Eppure Davide dice: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Ancora prima della salvezza Dio è luce, cioè mi rende chiaro davanti a me quello che c'è, il cammino che devo percorrere, la strada che devo fare. Dio è la mia luce, di chi temerò? Ricordiamoci di una cosa: noi siamo pellegrini, stiamo in viaggio. Questo pianeta, questa vita, i nostri affetti, la nostra famiglia non è la meta, non è il raggiungimento dell'obiettivo, anche se a volte i nostri occhi miopi pensano che stia tutto qui su questa terra, ma non è così. Qui siamo in viaggio e per viaggiare bisogna avere dei fari buoni, soprattutto quando si viaggia nelle tenebre. E questa luce Dio l'ha messa a nostra disposizione e ne abbiamo bisogno. Quando c'è luce e vediamo con chiarezza quello che c'è davanti a noi, non abbiamo paura. Ma io avrei un bel po' di paura se dovessi fare un viaggio di notte a fari spenti. Anche con i fari accesi, tanto non è che ci vedo troppo bene, ma insomma, pensate a dover camminare nelle tenebre. Un altro versetto, il Salmo 119-105, l'abbiamo già detto, che la parola di Dio è una lampada e una luce sul sentiero. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E allora accendiamola sta lampada, facciamola funzionare, non la lasciamo con le batterie scariche in un angoletto, facciamo che questa lampada svolga la funzione per cui Dio ce l'ha data, fare luce nella nostra vita. Giovanni 8, da 30 a 36. Mentre egli parlava così, è Gesù, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se perseverate nella mia parola, quella parola che è luce, che illumina. Quante volte andiamo a chiedere consigli a destra e a sinistra? Quante volte cerchiamo una risposta a delle domande, a delle cose che stanno nel nostro cuore? Cerchiamo una via d'uscita, una porta che si apra e ci consenta di evadere da una situazione difficile. La parola di Dio è la risposta perfetta per la nostra vita. Quella parola che viene rischiarata dallo Spirito di Dio. La parola è una lampada e la luce è prodotta da che cosa? Anche questa è una lampada, vero? Pensate che sia perfettamente funzionante? Se fa luce, sì. No, non era una domanda a trabocchetto. Se fa luce vuol dire che è perfettamente funzionante. Ok. Ma se stacchiamo l'energia elettrica, che succede? Perché è rotta? No. Non c'è energia. No, alleluia, se non c'è energia non va bene. Noi abbiamo bisogno dell'energia, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Allora concludo con questo pensiero: la Bibbia di per sé, letta al di fuori della luce dello Spirito Santo, è una pietra d'inciampo. Le peggiori eresie sono nate proprio in questa modalità, cioè uno studio della parola fatto con la razionalità, fatto con l'umanità, fatta con tutta l'intelligenza che un essere umano può avere, ma al di fuori della luce dello Spirito Santo. Ma quando lampada e olio collaborano insieme, quando si uniscono, allora quella luce di cui abbiamo bisogno diventa reale, diventa potente, diventa efficace nella nostra vita. E per questo il Signore ha dato la sua vita per noi, per trasportarci dal regno delle tenebre nella sua meravigliosa luce. Ci sono un'infinità di versetti che parlano di luce, di tenebre. Se avete voglia, quando magari il cellulare è spento, potete andare a leggerli e a meditarli, perché sono di una importanza, tutta la parola è importante, non perché questo messaggio parla della luce, allora questi versetti sono più importanti, ma comprendere quanto sia importante camminare nella luce dello Spirito Santo sarà sicuramente un beneficio per l'anima nostra, per le nostre vite. E il Signore ci benedica.